Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 5 gennaio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: intenzione di preghiera del Papa per gennaio, libertà religiosa e dar valore alla differenza del fratello. Proteste in Kazakistan per l'aumento del gas, il presidente scioglie il governo, proclamato lo stato di emergenza. Poi la pagina africana dal faticoso cammino di pace in Sud Sudan alle schermaglie politiche in Somalia. Sono le 8:37 secondi, buongiorno da Antonella Palermo. Nel video con l'intenzione di preghiera per il mese di gennaio dedicato alla lotta alla discriminazione religiosa, il Papa considera disumano il fatto che ancora oggi molte persone vengano perseguitate perché professano pubblicamente la propria fede e chiede che trovino nelle società la dignità che nasce dall'essere fratelli e sorelle. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
La libertà religiosa non si limita alla libertà del culto.
La libertà religiosa, spiega Francesco in spagnolo nel videomessaggio diffuso dalla rete mondiale di preghiera del Papa, non si limita alla libertà di culto, ma ci permette di valorizzare l'altro nella sua differenza e riconoscere in lui un vero fratello.
Come esseri umani, abbiamo...
Come esseri umani, chiarisce, abbiamo tante cose in comune da poter convivere, accogliendo le differenze con la gioia di essere fratelli. E una piccola differenza, una differenza sostanziale come quella religiosa, non offuschi la grande unità dell'essere fratelli. Scegliamo il cammino della fraternità, è il suo appello, perché o siamo fratelli o perdiamo tutti. Preghiamo perché tutte le persone che subiscono discriminazione e persecuzione religiosa trovino nella società in cui vivono il riconoscimento e la dignità che nasce dall'essere fratelli e sorelle.
E passiamo all'andamento della pandemia. Quasi 890.000 casi in 24 ore negli Stati Uniti, 270.000 in Francia, più di 200.000 nel Regno Unito. Le infezioni da Covid-19 si moltiplicano con gravi ripercussioni nei settori economici e tra le manifestazioni cancellate anche il Carnevale di Rio. In Italia quarantena di 7 giorni con 2 o più casi in classe. La richiesta delle regioni al governo in vista del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. Ieri il Premier Draghi ha ricevuto i ministri dell'Istruzione Bianchi, della Salute Speranza e il commissario all'emergenza Covid Figliuolo. Oggi Consiglio dei Ministri per definire le regole anticontagio a scuola. Alessandro Guarasci ha sentito Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Presidi di Roma.
La cosa che ci saremmo aspettati dalle istituzioni è che, come era stato annunciato, il Ministero della Salute insieme al Ministero della Difesa, all'Esercito, mettessero a disposizione delle scuole una serie di app, soprattutto nelle grandi città numerosi, per verificare qualche giorno prima dell'ingresso a scuola, attraverso i tamponi, lo stato di influenza o meno dei singoli studenti. Fino adesso non c'è assolutamente nulla e la scuola ricomincia fra qualche giorno.
I ragazzi vanno a scuola con l'autobus e sinceramente non c'è stata tutta questa offerta e nemmeno, diciamolo, tutti questi controlli sui trasporti. Voi come presidi lo avete sempre messo in luce questo?
Voi rappresentante di tutti i presidi di Roma, ho sempre detto che era veramente una fatica di Sisifo quello del controllare a scuola veramente il rispetto al 100% delle misure profilattiche e poi vedere persone accalcate a tutto spiano sui mezzi pubblici. Le istituzioni esercitino fino in fondo la loro competenza.
Lo avete sentito nei titoli, il presidente del Kazakistan Tokayev ha sciolto il governo del paese dopo le proteste di piazza degli ultimi giorni legate all'aumento dei prezzi del gas. Secondo il Ministero dell'Interno sono 200 le persone arrestate finora e 95 i poliziotti feriti. Il servizio di Andrea De Angelis.
Di fatto le dimissioni del governo sono state accettate poche ore dopo la proclamazione dello stato di emergenza nel paese. Il presidente Tokayev ha dunque affidato ad Alikhan Smaylov, vice dell'ormai ex premier Askar Mamin, il compito di guidare ad interim l'esecutivo. Di fronte alle crescenti proteste scatenate dall'aumento del prezzo del gas, il presidente kazako a inizio settimana aveva fatto un appello invitando alla calma, proponendo il dialogo. Cari compatrioti, ancora una volta siate prudenti, non soccombete alle provocazioni, aveva detto Tokayev in un discorso televisivo. televisivo. Il leader kazako aveva messo in guardia poi dall'attaccare gli uomini delle forze dell'ordine durante le manifestazioni. Lacrimogeni e granate assordanti erano stati usati dalla polizia, come riportano i media internazionali, per disperdere migliaia di manifestanti. Lo scorso mese il paese aveva celebrato 30 anni di indipendenza, mostrandosi all'avanguardia per l'innovazione tecnologica e rendendo noti i dati sulla crescita economica. Ora il rincaro del gas apre lo scenario a un'inattesa crisi politica.
E andiamo in Sud Sudan, dove il Natale ha portato gesti concreti di pace. Al confine tra le aree di Akobo e Pibor non si registrano infatti in questi giorni le solite razzie di bestiame che causano decine di vittime ogni volta, innescando violenti conflitti localizzati. A smorzare il fenomeno, la restituzione di centinaia di capi da parte di uno dei governatori. Sul cammino di riconciliazione nel paese abbiamo raccolto la testimonianza della comboniana Elena Balat, coordinatrice della Caritas diocesana di Malakal.
Il processo è estremamente faticoso, però va avanti e per la prima volta questo Natale si vedono dei spiragli un po' più concreti per quanto riguarda la pace. Non ci sono stati toni di accusa reciproca e il passato è stato messo un po' tra parentesi per invece proiettarsi verso una fattiva collaborazione delle varie forze per lo sviluppo.
Cosa è il dialogo alla luce della sua esperienza?
Il riuscire a guardare gli altri non come coloro che sono stati i nostri nemici, i nostri avversari, ma come altri fratelli e sorelle che sono in qualche modo vittima come noi, parlandoci, prendendo un po' di tempo per riflettere, meditare, andare a un livello un po' più profondo, però lo dico anche a me, la nostra comunità, di suore comboniane sono diventate sfollate durante quest'ultimo conflitto civile, perciò abbiamo dovuto cercare di riaprirci perché ci si scoraggia, non bisogna perdersi d'animo, bisogna ricominciare ogni giorno, mantenere la porta aperta sempre, nonostante costi così tanto.
E in Sudan le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti scesi in strada ieri a Khartoum per protestare contro il governo militare due giorni dopo le dimissioni del primo ministro. Il segretario generale ONU Guterres ha nuovamente condannato le violenze contro chi protesta, i vescovi auspicano sia garantita la sicurezza per l'intera popolazione. Ancora attesa la situazione nel Corno d'Africa, solo due giorni fa 6 persone sono state uccise, diverse case sono state date alle fiamme in un attacco nella regione costiera di Lamu, in Kenya, al confine con la Somalia. A Mogadiscio il primo ministro e il presidente Farmaggio continuano a fronteggiarsi e a screditarsi l'un l'altro. Alessandro Guarasci ha sentito Giuseppe Cavallini, direttore della rivista Nigrizia.
Visto la situazione in cui si trova l'intero Corno d'Africa, è un'altra grave crisi che si aggiunge alle altre, dell'Etiopia per la guerra, del Sudan per il colpo di Stato, quindi non c'è assolutamente da sperare che le cose si risolvano facilmente. Ecco, a me pare che si sta andando verso una spirale di nuovo di violenza. Speriamo che le forze contrapposte che rispondono sì appunto da un lato al presidente Farmaggio e dall'altro al primo ministro Roble non finisca ancora una volta nel dare la voce ai militari.
Possiamo cominciare a parlare di un abbozzo di società democratica, diciamo, in Somalia?
C'è ancora tutto questo appunto presenza degli Al-Shabaab, che gli attentati non li ha fatti solo a Lamu. Negli ultimi mesi del 2021 ha continuato a compiere attentati a Mogadiscio e in tutte le altre aree, nel sud soprattutto.
La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in mare, hanno fatto sapere ieri dalla Corea del Sud e dal Giappone. Si tratta del primo test del genere da Pyongyang nel nuovo anno. Torniamo all'attività vaticana. Il malato, scrive Francesco nel messaggio per la 30ª giornata mondiale reso noto ieri, il malato è più importante della sua malattia. Proprio sulla necessità della relazione con il paziente si sofferma Fra Andrea Dovio, francescano e medico internista che nel primo lockdown è tornato a vestire il camice in corsia. Adriana Masotti lo ha intervistato.
Quello che sta succedendo in questi giorni esemplifica in modo drammatico l'importanza della relazione. Mi riferisco a quel breve documento della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. In cui si affronta la questione dei pazienti Covid, soprattutto Novax ed eventualmente negazionisti, che rifiutano, no, le cure intensive pur giudicati utili o appropriate. Ecco, e questo è un caso in cui la disponibilità di competenze di strumenti. Ecco, non è sufficiente se non c'è una previa relazione di fiducia tra medico e paziente, se non si è riusciti per tanti motivi a costruire questa relazione.
Da Gustavo Messina in regia, Antonella Palermo in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.